Buongiorno a tutti, non c'è niente di meglio che trovare un'autorità che collabora con i controllori, con i controllati, scusatemi, con i controllati, il controllore che concorda insieme ai controllati un sopralluogo, non per andare a individuare situazioni da sanzionare, ma al contrario per individuare delle best practice. Questa è la situazione che è stata documentata il 27 febbraio 2023 dall'autorità inglese che ha fatto questo sopralluogo presso il governo scozzese, andando a vedere come lavoravano in diversi uffici, in diversi enti. Ebbene, sono state individuate almeno sette punti che possiamo portare a casa perché sono quei comportamenti che sono virtuosi sostanzialmente per tutti, anche per le aziende europee o italiane. Quindi, anche se il garante inglese non è più legato e vincolato al GDPR, tuttavia ha avuto sempre un approccio molto più pratico e fattivo delle autorità europee e questo lo porta ad aver individuato questi sette punti. Vediamoli subito insieme. Allora, durante i sopralluoghi, ripeto, fatti e organizzati concordemente con le singole autorità, si è osservato una generale compliance e questo approccio iniziale già ha favorito le relazioni. Quindi, quando già si trova una certa attenzione e una risposta a colui che ti dice questa cosa c'è, questa cosa c'è, questa cosa c'è, si ha già l'impressione e la certezza di avere una struttura dietro che conosce le problematiche e le affronta. Non è detto che siano sempre a posto. Tant'è vero che il garante dice, la ICO dice: guardate, abbiamo trovato delle aree, delle macro aree, dove si può migliorare. La prima è la mappatura del flusso dei dati, per comprendere esattamente come i dati sono usati attraverso i dipartimenti. Quindi la prima parola d'ordine è flusso. Nel gergo del garante italiano, ma anche altri garanti, questo termine è usato in modo diverso, cioè non viene usato questo termine, ne viene usato un altro, la catena dei consensi. Cioè, nel momento in cui un ufficio raccoglie un consenso, questo consenso deve essere tracciabile anche in tutti gli altri uffici dove va a finire. Quindi, flusso significa non solo avere il dato e sapere da dove origina, ma anche il percorso che ha fatto tra i vari uffici. Ecco, di solito riuscire a tenere traccia del flusso del dati da un ufficio all'altro è un aspetto difficile. Perché? Perché non c'è una tracciatura, un registro delle attività. Io chiamo questo registro delle attività. Ecco. Secondo punto, quindi primo flusso, secondo, l'identificazione dei rischi. Dei rischi che corrono i dati personali quando si affrontano nuovi progetti. Quindi, quella che viene chiamata privacy by design nel gergo del GDPR, sostanzialmente, quando si inizia a sviluppare un nuovo trattamento, un nuovo progetto, non c'è la consapevolezza di affrontare i rischi che corrono i dati. Io mi aspetto che il software funzioni, che i permessi, i livelli di accesso siano a posto, ma non si entra nell'ottica del rischio che corrono i dati. E che cosa significa? Ipotizzare anche la situazione peggiore per dare delle indicazioni poi come affrontarla. E chiaramente è difficile, nel momento in cui uno progetta un nuovo servizio, valutare subito le cose peggiori che possono succedere. Non è certamente un approccio, usuale. Però la privacy by design, è sostanzialmente l'ennesima conferma che è necessario farla dal punto di vista dell'interessato. Terzo, fare formazione dei proprietari, chiamiamoli dei proprietari degli asset, degli strumenti, quindi lo sviluppatore, l'operatore, l'ente che affida dei dispositivi, ecco, deve fare formazione a tutti quelli che utilizzeranno questi dispositivi. E formazione concreta e anche che perdura. Quarto elemento, migliorare le misure in essere per assicurare il mantenimento della sicurezza dei dati. Quindi, ecco, questo è un aspetto molto interessante. Migliorare le misure in essere significa non solo formazione per loro, ma aggiornamento delle procedure. Aggiornamento delle procedure. Questo potremmo chiamarlo come una verifica di come si comportano gli operatori e andare a migliorare giorno dopo giorno i singoli step. Ecco, questo dovrebbe essere vissuto proprio come un approccio quotidiano o almeno periodico. Verificare le attività degli operatori. A questo punto, tre sono le aree di best practice che sono state individuate e vengono proposte come attenzione nel momento in cui si va a parlare di privacy. Quindi dice, ogni volta che c'è una cultura dello staff positiva, con entusiasmo nel proprio lavoro e anche nella protezione dei dati, allora c'è anche una buona governance delle informazioni. Governance delle informazioni, cioè se le persone hanno delle strutture oliate, non hanno paura a chiedere informazioni al superiore, quindi, o al collega, e questa gestione delle informazioni che circolano all'interno di una struttura è un aspetto importante. Quindi chiamiamolo il team, il lavoro di squadra deve essere oliato anche ai fini privacy. Secondo punto, un percorso e un processo di formazione dello staff ben inserito. Il termine esatto è embedded. Praticamente quello che dicono loro è che la formazione deve essere formazione permanente. Ecco, diciamola così, formazione permanente, che significa che quando ho bisogno devo ricevere l'informazione che serve. In quel caso tutto si risolve. Terzo punto, gli specialisti della data protection devono essere inseriti all'interno della gestione dei progetti maggiori per assicurare la competenza dello specialista. Quindi si ribadisce l'opportunità che in fase di progettazione lo specialista privacy dia una visione d'insieme per assicurare che il processo sia unitariamente compliant, va bene? Quindi questo è un approccio molto interessante. Di solito lo specialista della data protection viene visto come qualcosa di molto lontano. Ecco, qui spiega che invece deve essere quella persona, quella competenza che è all'interno della gestione dei progetti a grandi livelli. Non si deve occupare dei singoli casi l'assistenza, cioè l'assistenza deve essere gestita internamente all'ente e l'esperto deve guidare tutte queste persone che guidano i singoli operatori. Ecco, questa struttura a tre livelli, chi deve essere aiutato, chi aiuta e chi forma l'aiutante, secondo me è uno di quegli approcci rapido, essenziale, che non richiede troppa burocrazia, ma è in grado di trasmettere effettivamente quello che serve rapidamente a tutti i livelli dell'azienda. Quindi, vedete, il solito approccio pratico del garante inglese viene a regalarci degli strumenti e delle informazioni veramente straordinarie. Vorrei dire, il link è segnalato chiaramente nell'infografia su Privacy Kit, lo trovate nella sezione news, quindi potete cercare come checklist, come Scozia, Il link che troverete lo troverete al comunicato, ma il comunicato riporta al report, l'audit completo, l'audit completo di 18 pagine dove entra nel dettaglio e quindi si può andare a analizzare nel concreto ogni singolo punto di questi che vi ho indicato. Però, ripeto, gli aspetti centrali sono questi già indicati che vi ho anticipato. L'elenco di questi punti, 4 punti migliorabili e i 3 punti che funzionano, li trovate a corredo dell'episodio su privacypod.it e su Stedia Kaku, che gestisce la newsletter e la parte del podcast. Alla prossima!